Quindi Siracide, capitolo 2, versetto 1, 18. Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Figlio, sei qui presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Stai unito a Lui senza separarsene, perché tu sia esaltato nei tuoi ultimi giorni.
Accetta quando ti capita e sii paziente nelle vicende dolorose.
Perché l'oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel crogiolo del dolore, nelle malattie e nella povertà, confida in Lui. Aspettate la sua misericordia e non deviate per non cadere.
Quelli che temono il Signore cercano di piacergli,
tengono pronti i loro cuori e si umiliano al suo cospetto.
Riceviamoci nelle mani del Signore e non in quelle degli uomini.
Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
Bene, questo brano ci introduce a quello che poi sarà il capitolo che leggeremo questa sera. È un brano che di un libro sapienziale e ci dà già questo tono. Siamo in un libro che è un racconto, dicevamo, sapienziale. Questa sera nel capitolo 4 che leggeremo si ascolterà molto questo tono, questo modo di parlare ricco di raccomandazioni. E in questo brano che abbiamo letto del Siragide si vede questo rapporto padre-figlio. Il padre che affida al figlio un bagaglio che è fatto di tradizioni, ma è un bagaglio fatto anche di esperienza di vita. Non raccomanda solo cose buone, raccomanda e esorta il figlio a vivere delle esperienze che lui ha già vissuto, quindi trasmette anche un vissuto al figlio. E con le raccomandazioni appunto di custodire una memoria, di essere attento a quello che è il presente con le varie vicende e soprattutto cercando di comunicargli questa fiducia in Dio che questo padre ha sperimentato nella sua vita.
Prima di cominciare a leggere il 4 facciamo semplicemente un aggancio a dove la volta scorsa vi eravate fermati, no? Cioè il capitolo 3, con il capitolo 3 si chiude un po' il quadro iniziale, no? E in particolare le due figure che in questo momento sono importanti, Tobi, e con la sua vicenda di osservanza, fedeltà al Signore che non sembra pagare. Perché appunto le varie vicende legate al suo comportamento giusto, no? Lo mettono sempre più nei guai in diverse situazioni fino alla cecità e poi non soltanto questa cecità ma questo essere sempre più al buio, no? Che non è solo il buio fisico ma è un buio interiore, tanto che diventa sospettoso, la vicenda della moglie che va a lavorare presso, no, una famiglia che gli dona un capretto, che torna, lui sente pelare questo capretto e la prima cosa che dice è dove l'hai rubato, tanto che la moglie dice no veramente non l'ho rubato, me l'hanno dato, eccetera, no l'hai rubato, e cioè non è possibile, no, è nel buio. E allora questo scontro anche con la moglie che gli dice, ecco, tu invece, no, con la tua giustizia, vedi dove sei arrivato, no? E allora la sua preghiera ti chiede a Dio di farlo morire. E dall'altra parte, in quello stesso momento, il testo nel capitolo 3 più volte dice in quello stesso giorno, in quello stesso momento, la vicenda di Sara, che per altri versi arriva alla stessa preghiera. Sara ha problemi, mentre Tobi era uno che custodiva il passato, ricordate tutte, no, l'osservanza ai precetti dei padri, no, che lo rendeva diverso rispetto ai suoi fratelli, che rimanevano fratelli per lui. Per Sara il problema è il futuro. E non riesce a tenere un marito, perché ne ha avuti tanti di mariti, soltanto che il demone Asmodeo, no, glieli ammazza tutti, no? Cioè durante la prima notte di notte. Ricordate che siamo sempre in un racconto sapienziale, quindi non vediamo corna, eccetera. Non spaventiamoci. E quindi un popolo, perché poi tra l'altro Tobi e Sara non sono immagine del popolo di Israele, no? Un popolo che almeno in parte, Tobi, almeno un resto, uno, no? Custodisce l'alleanza, però questo non porta vita perché gli eventi del mondo lo superano, Israele deportato, eccetera, e dall'altra parte il popolo che non riesce ad avere un futuro, non riesce a sposare, no, uno della propria famiglia, eccetera, quindi non c'è un futuro. E allora tutte e due queste preghiere, che al versetto 16, verso la fine del capitolo 3, si dice che nello stesso momento la preghiera di entrambi fu accolta davanti alla gloria di Dio e fu mandato Raffaele a guarire tutti e due, a togliere le macchie bianche dagli occhi di Tobi, perché con gli occhi vedesse la luce di Dio, e per dare Sara, figlia di Raguele, in sposa a Tobia, figlio di Tobi, e così liberato dal cattivo demonio Asmodeo. Infatti spettava a Tobia prenderla in sposa prima che a tutti gli altri pretendenti. Nello stesso istante in cui Tobi rientrava in casa dal cortile, Sara, figlia di Raguele, scendeva dal piano superiore. Vedete, il narratore non vuole creare suspense, cioè della serie come andrà a finire, ma ci dice già come andrà a finire, perché appunto il senso di questo racconto non è narrare una storia intricata che deve poi come va a finire, no? Chi è l'assassino, cioè, no? Ma piuttosto quello di aiutarci a riflettere, come stiamo tentando di fare, cercando di vedere chi c'è dietro queste figure, chi rappresenta, oppure chi c'è dentro queste figure. E allora la cosa particolare è che Dio ascolta le loro preghiere. Attenzione, preghiere sbagliate, perché una preghiera che chiede a Dio di morire, al Signore della vita, no? I padri della Chiesa dicevano, quando tu dici il Padre nostro e stai volendo la morte di un altro, non stai pregando il Signore, stai pregando il demonio, perché? Perché il Signore non vuole la morte di nessuno, neanche di chi la invoca, no? Però il Signore ascolta le preghiere, perché il Signore vede che cosa c'è nel cuore. E poi soprattutto queste preghiere sono le preghiere di poveri, di gente macinata dalla vita, no? E già una volta mi ricordo che avevo ricordato un evento di tanti anni fa, no, ciascuno di noi ha degli eventi che poi gli rimangono sempre, no? Mi ricordo, novizio, ero stato a Palermo e c'era un gesuita, Mario Greco, uno che lavora in carcere, un tipo molto particolare. E allora a un certo punto di sera l'avevano chiamato, eravamo in un quartiere popolare, per benedire un morto, uno che era morto sul momento. E allora tornando era molto colpito perché ci aveva poi raccontato che arrivando era arrivato in una situazione di grande dolore, la moglie che urlava, bestemmiava, no? Appena visto il prete ha cominciato a bestemmiare contro il prete, eccetera, eccetera, e lui è stato lì un po' in silenzio, un po' a pregare, poi tornando diceva, ecco, abbiamo pregato tutti e due, no? La moglie col suo dolore e con tutte le parolacce, con tutte le cose, e lui in silenzio. Allora c'è un... nella tradizione ebraica si dice che i poveri non hanno neanche bisogno di pregare, nel senso che il loro lamento è preghiera. Il grido che sale a Dio è preghiera. Il loro dolore è preghiera. E allora nello stesso momento, no? Fra l'altro nello stesso momento dice una... il testo lo ripete più volte, no? Cioè... come dire, è il cuore di Dio che, accogliendo le preghiere dei poveri, già realizza una comunione in lui. Una comunione nella preghiera, una comunione degli afflitti della terra, che custodisce affettuosamente tutto il loro dolore, li ascolta, li ascolta. E allora il Signore interverrà mandando Raffaele. Raffaele è uno di quegli angeli di cui sappiamo il nome, no? L'altro è Gabriele, no? E l'altro è Michele. Chi sono questi angeli? Come sono fatti gli angeli? No? Come sono fatti gli angeli? Cioè, nel senso che nella tradizione cristiana abbiamo gli angeli delle icone che sono soldati bizantini, no? Cioè, quindi con le lance alti, proprio con, no? Eccetera. Poi nel corso dei secoli sono diventati poi bambini, per esempio, no? Ben fasciuti, quei putti, no, del barocco, così, quelli che ti viene proprio voglia di prenderli le guanciotte, no? E stringerli così. E poi, non so, adesso nel tempo della New Age, come sono? Sono coi capelli platinati, lunghi, no? Che non si capisce neanche bene se sono maschi o no, perché non hanno sesso, giustamente, no? Se no, che volete dire maschi o no. E, ecco, nella Bibbia non sono mai descritti. Tra l'altro è chiaro che, e non si sa, da una parte è chiaro, dall'altra parte non si sa quando, Israele prende la demonologia e l'angeologia dalle culture circostanti. Ricordo quando sono stato in Iran, 12 anni fa, eravamo andati a visitare un sito archeologico dove c'erano dei bassorilievi del IX secolo avanti Cristo con degli angeli. Eravamo in pieno Iran, quindi religioni, no, cioè degli angeli. E allora sicuramente al contatto, no? Cioè l'idea che tra Dio, gli dèi e gli uomini ci sia qualcosa, ci siano degli esseri semidivini, questo appartiene a tante tradizioni religiose. E Israele mutua questo dalla... Però ecco, la cosa particolare è che nella Bibbia non ci vengono mai descritti come sono gli angeli. Perché l'angelo interessa in quanto ha una funzione, no? Cioè messaggero, e, no? Annunciatore. Per cui, mentre noi occidentali vogliamo sempre vedere le cose come sono fatte e smontarle, no? Di che sostanza sono fatti gli angeli? No? Cioè, quali ci sono delle sostanze chimiche? Noi li vogliamo smontare dall'interno. Per gli orientali, di fronte a un angelo, uno dice annunciatore, di che cosa mi dice? Per cui i serafini sono i brucianti, la parola serafine significa appunto i brucianti, i cherubini sono coloro che cavalcano le nubi, perché le nubi portano notizia, quando uno guarda le nubi che arrivano dice pioverà, non pioverà. Allora Raffaele Dio cura. No, Dio cura, Dio guarisce. Ecco, allora lui manderà il suo angelo perché Tobia riveda e perché Sara abbia un marito e per liberarla dal male.
Quella che viene ripetuta più volte come coincidenza temporale, nello stesso momento, in Dio è una coincidenza, un'unione teologale, cioè tutto viene unificato in Dio. Allora ci sono vicende diverse e adesso quella che è una storia che sembra bloccata, quindi si sta parlando sia di Tobi sia di Sara, uno che ha il peso del passato con il problema poi di come essere, no? Se anche il bene non riesce a portare un frutto mantenendosi fedele al passato. Il problema di Sara: non ho un futuro, devo rinnegare me stessa, allora, cioè sposare un altro qualsiasi, non posso sposare un mio fratello. E diventa il problema del popolo: come fare in terra straniera a rimanere noi stessi, a rimanere fedeli al Signore. La storia sembra bloccata, è finito più volte, cioè il capitolo precedente, questo con la parola morte. E negli ultimi versetti la storia viene rimessa in moto. Allora Dio ricuce tutti questi brandelli, quindi nello stesso momento si sta parlando di più situazioni
in lui trovano questa unità, e il filo è questa presenza angelica, no? Questa cura che viene inserita. E poi vedremo che attraverso la metafora del viaggio, attraverso questo percorso, questo cammino, ecco, vengono ricucite queste situazioni. E tutto trova un'unità, una sistemazione. E qui viene già, in questi pochi versetti, viene già illustrata la storia. Adesso questa storia che si rimette in moto riparte appunto con un'intuizione, c'è un credito da riscuotere. E leggiamo allora il capitolo 4. In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabael, a Rage di Media, e disse in cuor suo: «Ecco, io sto chiedendo la morte. Perché non chiamare mio figlio Tobia e informarlo di questa somma di denaro prima di morire?» Chiamò suo figlio Tobia, che venne da lui e gli disse: «Figlio mio, quando morirò, seppelliscimi dignitosamente. Onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita. Fa quello che le è gradito e procurale e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che essa ha corso tanti pericoli per te quando ti portava nel suo seno. Quando morirà, dovrai darle sepoltura presso di me, nella medesima tomba. In tutti i tuoi giorni, o figlio, ricordati del Signore. Non peccare deliberatamente e non trasgredire i suoi precetti. Pratica la giustizia tutti i giorni della tua vita e non camminare per le vie dell'ingiustizia. Quelli che praticano la verità, infatti, avranno successo in tutte le loro azioni. A tutti quelli che praticano la giustizia, fa elemosina con i tuoi beni e non sia sprezzante il tuo occhio nel fare elemosina. Non distogliere il tuo volto da ogni povero e Dio non distoglierà il suo volto da te. Fa elemosina secondo l'abbondanza dei tuoi beni. Se hai poco, non avere paura di dare in elemosina secondo quel poco. Ti preparerai così un buon tesoro per il giorno del bisogno. L'elemosina, infatti, libera dalla morte e impedisce di cadere nelle tenebre. L'elemosina è un dono eccellente per tutti quelli che la compiono davanti all'Altissimo. Guardati, o figlio, da ogni impurità sessuale, e soprattutto prendi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri. Non prendere una donna straniera, che non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati, figlio, che Noè, Abramo, Isacco e Giacobbe, nostri padri fin da principio, tutti costoro presero donne della loro parentela e furono benedetti nei loro figli, e la loro discendenza avrà in eredità la terra. Poi, figlio, ama i tuoi fratelli e verso i tuoi fratelli, i figli e le figlie del tuo popolo, non essere superbo nel tuo cuore, così da non riuscire a prendere una moglie tra di loro. La superbia, infatti, è causa di rovina e di grande inquietudine. La pigrizia porta all'indigenza e ad una grande miseria, perché la pigrizia è madre della fame. Non trattenere presso di te il salario di chi lavora per te, ma a lui consegnalo subito. Se così presti servizio a Dio, sarai ricompensato. Vigila su te stesso, figlio, in tutte le tue azioni, e mostrati ben educato in ogni tuo comportamento. Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non bere vino fino a ubriacarti, né l'ubriachezza si accompagna sul tuo cammino. Fa parte del tuo pane a chi ha fame, e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi.
dai l'elemosina quanto ti avanza, e il tuo sguardo non sia sprezzante nel fare l'elemosina. Versa il tuo vino sulla tomba dei giusti, ma non darlo ai peccatori. Chiedi consiglio a ogni persona saggia e non disprezzare nessun consiglio utile. In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domandagli che le tue vie siano rette e che i tuoi sentieri e i tuoi progetti giungano a buon fine. Non ogni popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che concede ogni bene. Il Signore esalta chi vuole e umilia chi vuole fino al profondo degli inferi. E ora, figlio, ricordati di tutti questi precetti, che essi non siano mai cancellati dal tuo cuore. E ora, figlio, ti comunico che ho depositato 10 talenti d'argento presso Gabael, figlio di Gabri, a Rage di Media. Non temere, figlio, se siamo diventati poveri. Avrai molti beni se avrai il timore di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai il bene davanti al Signore, tuo Dio. Ecco, la storia si rimette in moto. Il Signore manda il suo angelo, che è medicina di Dio. E questo può avvenire anche attraverso un'intuizione che il Signore può dare. Il pensiero, il ricordo. C'è un credito. Allora, una somma di denaro depositata nel momento in cui la famiglia di Tobi era ricca, si trovava nei favori del re, aveva accumulato denaro. E quindi una possibilità, una parvenza di vita. Non è ancora un cambio totale nella storia, è solo un primo passo. Però già questo pensiero dice prima di morire, quindi c'è un allontanamento di quel limite. Adesso voleva morire, adesso facciamo prima qualcosa, quindi un altro pezzettino di vita che si aggiunge. E tutto questo discorso, come vedete, può sembrare un grande testamento. Cioè, chiama il figlio, ti faccio le raccomandazioni, rimane la mia idea, voglio morire. Magari non mi suicido, sto chiedendo al Signore di morire, morirò. Allora, prima di morire, ecco, siamo ancora in questo clima dove non si è tolto dalla testa che vuole morire. Però c'è un passo ancora da fare. E in quel tempo già si insinua qualcosa, che è una medicina. Allora, in questo che sembra un grande testamento c'è una trasmissione appunto di sapienza. Entra in scena di nuovo questo personaggio, l'abbiamo già visto, il figlio Tobia, l'avevamo visto nel capitolo precedente quando era stato inviato a cercare qualche povero per la festa. Il primo colloquio si era avuto lì e si era visto che questo figlio era obbediente. Il padre era prodigo di consigli, il figlio obbediente. Con un padre del genere, no? C'è da vedere, no? Un padre così preciso, fedele. E ritorna in scena questo figlio e, come vedrete, parla solo il padre. Il figlio ascolta, quindi riceve. E i toni, avete sentito, sono sapienziali, quindi c'è questa comunicazione della sapienza. Perché il figlio si deve preparare per quello che è un cammino, diventerà un vero e proprio viaggio, perché dovrai andare a recuperare il denaro in questa città che verrà detto di 2 giorni di viaggio, poi in effetti la distanza è molto più lunga geograficamente, quindi sarà un cammino, ma è il cammino della vita. Quindi sta affidando al figlio il cammino della vita. E in questo, tutto questo discorso, che noi lo leggiamo come un testamento, però al di là dei toni di chi vuole semplicemente lasciare qualcosa, ci sono delle raccomandazioni molto interessanti. Veramente si vede la medicina di Dio che inizia a operare, perché in queste raccomandazioni che Tobi fa a suo figlio Tobia ci sono delle indicazioni importanti su come interpretare il viaggio della vita. E che significato ha questo viaggio? Tutte queste raccomandazioni si possono raggruppare in tre argomenti fondamentalmente. Questo prendendo dal testo delle parole fondamentali che ritornano in vari punti. E allora si può vedere che Tobi tocca tre argomenti. Uno che riguarda giustamente il passato, l'abbiamo visto, Tobi è stato caratterizzato, è caratterizzato da questa custodia del passato. Lui deve essere fedele a un passato che gli dà l'identità. E allora si parlerà di questo, della custodia del passato. Poi ci sarà anche questa insistenza sull'elemosina. Giustamente di Tobi è stato detto più volte che dovrai mantenere questo gesto, questo atteggiamento meglio nei confronti degli altri. E poi ci sarà un riferimento al prendere moglie. E come sono distribuiti nel testo queste parole e questi riferimenti? In una maniera un po' particolare, io ho preparato un piccolo foglio per dare una cosa visiva, perché nel testo è difficile da vedere, allora forse con i colori si può vedere meglio. Nel testo io ho messo, qui sono i versetti, no? Fino al 20. I versetti sono suddivisi in zone. Allora, c'è i primi e gli ultimi versetti che parlano della memoria. Poi ci sono dei versetti centrali che parlano dell'elemosina. E poi c'è invece dei versetti centrali proprio. Sì, adesso lo dico. Dei versetti centrali che parlano invece del prendere moglie. Allora, dal versetto 3, perché prima c'è l'introduzione quando lo va a chiamare, quindi dal versetto 3 al versetto 5a si parla della custodia, che poi verrà ripreso ancora al versetto 18-19. Poi nel versetto 5b, 11, si parla dell'elemosina e verrà ripreso nel versetto 14-17. Rimangono quindi i versetti 12-13 proprio nell'aspetto centrale, dove si parlerà del prendere moglie. E ci sono allora queste, così visivamente si capisce subito che questo si chiama un discorso a inclusione, cioè viene ripreso sopra e sotto, dove questo diventa allora l'argomento centrale. E quindi già c'è un'indicazione, sta raccomandando il figlio nel viaggio della vita, dove il motivo è: mi sono ricordato di un credito, andrai a prendere questi soldi. Ma prima di dare questa comunicazione, la comunicazione verrà solo al versetto 20, prima ci sarà tutto questo, che è una lunga, lunghissima raccomandazione, ma il cuore qual è? Non è più il motivo il denaro, ma ci sarà quest'altro motivo, che poi in effetti nella storia emergerà. Adesso è solo una raccomandazione sul viaggio della vita. Allora, il primo che incontriamo sia nei versetti, ma anche in questo disegno che, se notate, è come tre strati, no? Quindi questo guscio esterno, la raccomandazione quindi più grande riguarda la memoria del passato, ed è l'aspetto che anche ha sentito molto forte nella sua vita Tobi. Quindi è la prima raccomandazione, perché gli sta trasmettendo la sua esperienza vissuta. È questo che trasmette un padre. Quindi la mia esperienza di vita trasmetto a te. È stato uno degli aspetti fondamentali. E la memoria del passato significa il ricordarsi delle proprie radici. Allora, e viene fuori attraverso delle espressioni. Il richiamo nei primi versetti: onora tua madre, ricordati quando ti portava nel suo seno. Quindi non sono solo raccomandazioni testamentarie, cioè come ti raccomando di seppellire me, ricordati di seppellire tua madre, io morirò prima, tua madre rimarrà, no? Ricordati di rimanere in buoni rapporti con tua madre e poi di darle una buona sepoltura. Non sono solo raccomandazioni testamentari, si sta parlando della custodia della memoria. La madre diventa il simbolo di queste radici. E nel dare queste raccomandazioni, Toby si sta preparando a viaggiare, a uscire di casa. Effettivamente dovrà fare un viaggio. Forse per la prima volta questo ragazzo uscirà di casa per tanti giorni. Allora c'è questo passaggio alla vita adulta. Quando avviene nella vita? Forse quando ti distacchi. Però questo distacco deve avvenire con la consapevolezza delle radici. Quindi non è un essere sradicato, è un allontanarsi, ma portando con sé questa memoria del passato che mi aiuterà ad affrontare le situazioni. E allora ritorna quello che abbiamo letto nel libro del Siracide: se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione, alle prove. Ci sarà nella vita e tu avrai questo bagaglio, qualcosa che ti custodisce, che è la memoria del passato. E questo custodire la memoria viene ripreso anche nella parte finale, quindi leggo anche quello che si riferisce sempre a questo argomento nei versetti finali, dove chiedi consiglio a ogni persona saggia, quindi fai riferimento appunto a una memoria vissuta. Quindi non è solo consultare dei testi, chiedere a chi ha vissuto questo, quindi la saggezza che deriva dall'esperienza, chiedi consiglio, fai sempre riferimento a queste fonti del passato. E poi c'è un'altra cosa molto importante: non ogni popolo possiede la saggezza. In questa frase si sta parlando, se la leggete al positivo, non ogni popolo possiede la saggezza. Noi siamo un popolo particolare, cioè si sta parlando del popolo di Israele che è stato eletto, che ha scelto fra tanti popoli. Quindi ricordati anche di questa identità, perché il Signore con noi ha fatto una storia particolare. Non perdere questa identità, un'identità che ti viene dalla memoria del passato. In questa maniera potrai essere te stesso in questo viaggio nella vita. E c'è questa preparazione a farlo diventare grande. E la seconda raccomandazione riguarda l'elemosina. Quindi la prima è custodia del passato, la seconda è l'elemosina, esercitare l'elemosina. L'elemosina che in ebraico ha la stessa radice della parola giustizia, quindi sono veramente simili. E allora si parla sia di giustizia che di elemosina in questi versetti, ed è la raccomandazione, diciamo, sul presente. Quindi custodia del passato, come esercitare i tuoi rapporti con gli altri. Elemosina noi lo intendiamo in un senso anche molto riduttivo, cioè il dare qualcosa a un'altra persona per un motivo di pietà, di simpatia, no? In ebraico è qualcosa di ancora più forte, perché entrare veramente in questo senso di compassione, un sentire con l'altro, quindi un vivere proprio una partecipazione di quello che sta vivendo l'altro. Questa condivisione può avvenire solo nella consapevolezza che si è insieme. Allora, nel momento in cui stai in casa e hai tutto a disposizione, potrai vivere il rapporto con l'altro solamente con il dare qualcosa di superfluo, qualcosa di più. Ma nel momento in cui tu esci fuori e sei tu che hai bisogno, vivrai questo rapporto con gli altri in maniera diversa, perché tu stesso avrai bisogno di questo e vorrai essere guardato in un'altra maniera e guarderai gli altri in un altro modo. Quindi l'elemosina sarà un vivere veramente questa apertura con tutte le persone come fratelli, come compagni di viaggio,
Quindi chi è un pellegrino, chi è un mendicante, sa veramente che cos'è l'elemosina. Non solo quando si riceve, ma anche quando si dà. E allora capite i riferimenti, l'insistenza sullo sguardo, no? Il tuo sguardo non sia sprezzante, lo dice sia nei versetti, diciamo, sopra e poi vengo preso sotto, non sia lo sguardo sprezzante, proprio l'atteggiamento con cui accompagni il gesto, perché non basta che tu puoi dare una buona somma a una persona, quindi manifestare la generosità, è il tuo sguardo che l'accompagna. Come vedi quella persona? Come vorresti essere visto tu? Allora, se non c'è questa apertura nei confronti degli altri, ecco, non puoi affrontare il viaggio della vita. La consapevolezza che gli altri sono bisognosi esattamente come te, e tu dovrai metterti nel bisogno. E quando sarai nel bisogno, che avrai poche cose, potrai lo stesso fare l'elemosina, perché rimarrà un atteggiamento costante. Avrai poco, non potrai dire mi dispiace, non ho nulla, perché avrai lo stesso un atteggiamento di condivisione. E allora elemosina veramente combacia con la parola giustizia, per cui significa anche non trattenere presso di te la quota, no, il salario, per cui senti il bisogno dell'altro, ha lavorato, ha diritto. E allora in questo senso diventi sollecito nei confronti degli altri. Questa è l'altra grande raccomandazione. Quindi qualcosa che ha sempre mosso la vita di Tobi, quindi questa sollecitudine nei confronti degli altri. E in tutto questo Tobi ha sempre vissuto anche con un senso di giustizia molto, quello che dicevamo nelle volte precedenti, con giustizia retributiva, cioè fai il male, ricevi il male, fai il bene, ricevi il bene, sarai benedetto. Quindi si sente in queste raccomandazioni quel senso di giustizia. Dio supera e scardina questa mentalità, è gratuito. E nel cuore di queste raccomandazioni, che giustamente un padre fa al figlio, allora siamo sempre in questo linguaggio, in questo inizio di cambiamento della storia, dove ancora Tobi sta pensando di mantenere e salvaguardare il figlio perché lui dovrà morire, c'è le raccomandazioni giustamente anche per la moglie, no? Perché il figlio dovrà trovare moglie, e le raccomandazioni sul trovare una moglie che sia dello stesso popolo, tra i tuoi fratelli. Questa è una raccomandazione che, perché Tobi si mantiene fedele, questa è una raccomandazione che stava nella legge di Mosè, serviva a salvaguardare l'eredità del popolo. Per cui il Signore ha dato la terra a tutte le tribù, ogni tribù doveva conservare la sua eredità. E questo si manteneva anche con questi matrimoni che erano all'interno della tribù stessa. Questo significa, siamo in un periodo di dispersione, di diaspora, significa anche conservare un'identità, cioè io non mi vado ad assimilare e scompaio nella mia identità con gli altri, è un discorso un po' estremo, adesso noi abbiamo un altro tipo di mentalità, e quindi questa raccomandazione. Però in questo, ecco, si può leggere veramente la medicina di Dio, dove lo scopo forse del viaggio, nel viaggio della vita, è veramente questo: cercare una sposa. Ed è qualcosa che diventa universale, cioè Tobi deve diventare grande, deve conservare la memoria del passato, avere un atteggiamento di condivisione nei confronti degli altri e di apertura nei confronti di tutti, fino a sposare l'umanità, che però si dividerà in una persona che sarà sua sorella, cioè dovrà riconoscere in lei veramente la stessa sua carne, lo stesso suo sangue, quindi avere un rapporto di comunione tale che questa persona sarà la sua mediazione nei confronti di tutta l'umanità. Allora lo scopo del viaggio della vita diventa uno scopo nuziale: poter vivere quello che è un matrimonio con l'umanità. Ogni uomo è veramente mio fratello, ogni uomo, e provare questo affetto profondo. In questo senso Toby diventa inconsapevolmente, lo possiamo dire noi che leggiamo la storia dopo secoli, diventa figura di Gesù. Gesù è colui che viene inviato per realizzare questo matrimonio con l'umanità. E nel Vangelo di Giovanni questo viene reso esplicito con il primo miracolo che si ha nel Vangelo di Giovanni, che è il matrimonio a Cana di Galilea. Si realizza di nuovo, si ricostituisce l'alleanza. Si era perso il gusto di vivere, il vino. Il Signore dà la possibilità che si possa ritornare a fare festa, a celebrare queste nozze, altrimenti sarebbe stato un fallimento, celebrare queste nozze fra Dio e l'umanità. Lui, l'amico dello sposo, il mediatore. Gesù diventa questo. E solo alla fine, quindi solo negli ultimi versetti, dopo aver dato tutte queste raccomandazioni, finalmente dice al figlio quella che doveva essere la comunicazione iniziale: ti comunico che ho depositato 10 talenti d'argento, 320 chili d'argento. Erano delle tavolette, non pensate alle monete quadrate, si facevano tipo lingotti, tipo mattoncini. E è un bel deposito, quindi giustamente dice: figlio, non siamo poveri, 320 chili d'argento, uno può tirare avanti insomma in maniera benestante. Presso questa persona che è stato socio e poi si scoprirà anche appartenente alla stessa tribù, quindi parente in questo senso, c'è questo legame, i fili iniziano a intrecciarsi. E allora si vede che appunto la storia si sta rimettendo in movimento. E qui termina appunto le raccomandazioni del padre al figlio.
Ancora qualche risonanza su quello che è stato detto, con qualche immagine rispetto al distacco. Che si diceva appunto della partenza, del cammino della vita, e così vi do solo qualche immagine. Una è quella di che ho visto una volta in una famiglia slovena, cristiana, di un mio amico gesuita che sposava sua sorella, mi aveva invitato a partecipare a questo nei giorni di matrimonio. Allora, la cosa che mi aveva colpito è che la mattina presto è venuto lo sposo, e il futuro sposo, il fidanzato ancora giuridicamente, e mi ha colpito anche che c'è stato un pranzo alle 8 del mattino che non era proprio il massimo, ma la cosa particolare è che dato che poi lì non so adesso, ma negli anni 90 c'era prima il matrimonio civile e poi pomeriggio matrimonio religioso, non c'è il matrimonio no come facciamo noi. E allora, prima di uscire, i due si sono inginocchiati davanti ai genitori di lei e lei ha chiesto perdono al padre e alla madre per tutto quello che nella vita insieme non è andato, per quello che non possono essere stati i suoi peccati nei loro confronti. I genitori le hanno dato la benedizione e lei è andata a sposarsi in comune. Cioè, come dire, ecco. Non è, cioè, è sempre figlia, ma non è più figlia. Non è più figlia come prima. È sua moglie, prima di tutto. E poi un'altra cosa particolare che quando eravamo all'Aquila, quando esisteva l'Aquila, facevamo qualche piccolo adattamento sul rito del matrimonio, niente di, non andavamo a toccare niente di essenziale, lo dico per i giuristi qui presenti, ma una cosa era che in pratica gli sposi arrivavano, prima naturalmente lo sposo, poi la sposa, allora entravano con i genitori e non andavano immediatamente a sedersi nei due banchi davanti all'altare come normalmente, ma rimanevano nei banchi con le loro famiglie, uno da una parte e l'una dall'altra. per cui c'era le letture, c'era l'omelia del prete. Dopo l'omelia, quando cominciava il sacramento del matrimonio, loro, che facevano? Si alzavano, salutavano i genitori, la madre in lacrime, salutavano e andavano a sedersi, no? Lì ai due banchi. E bello, era forte, però sono dei segni che vogliono dire qualcosa, no? E noi sappiamo come le dinamiche, no, soprattutto da noi al sud, no? Dove le famiglie da una parte, no, è importante, sono un valore, eccetera, però dall'altra parte tutte le elaborazioni, le distanze, i distacchi che permettono la vita, che permettono che l'altro prenda i suoi rischi, faccia la sua strada, no? Decide, prende in mano la sua vita, diventi responsabile della sua vita. E sappiamo come questo non è immediato, no? Cioè non è perché uno possa, ecco, no, come quello che sentivamo appunto nel discorso di Toby, accogliendo, no, positivamente il passato, poi attraverso le figure dei genitori con cui siamo invitati ad accogliere, a riconciliarci e a, no, a guardare più a distanza, no, in qualche modo anche perdonando, ringraziando prima di tutto e perdonando, no, e chiedendo perdono, perché poi nelle relazioni qualcosa da sempre non va. Non è solo colpa dei genitori, anche i figli ci mettono da loro, ma al di là di tutto, no, uno stacco nella conciliazione, no, nel dire ringraziamo Dio per quello che è stato, ci perdoniamo per quello che non è stato, ciascuno prende la sua strada. E allora questo, no, questa dinamica è, no, indicata in questo discorso che il padre Toby fa, e il figlio fa, se da una parte accetta passivamente, potremmo dire passivamente, ma non è parola giusta, e dall'altra parte con la stessa determinazione con cui ha ascoltato parte, non è che dice no, ma mi fermo ancora un po', oppure torno la domenica a mangiare, no, così per risparmiamo e poi cucina la suocera, cioè, no, ma parte, e vedremo poi nel capitolo 5 le modalità e i compagni di cammino.
Sì, questo silenzio di Toby, tutto questo discorso, tutto questo discorso parla di essere molto obbediente, no? C'è una prontezza nell'ascoltare e poi sarà pronto a partire. E strano, può sembrare, no, che è tanto pronto ad ascoltare, a sentire e anche ad allontanarsi, no? Le due cose vanno insieme, cioè proprio quella prontezza e quella obbedienza nel recepire tutte queste cose gli danno la spinta, perché questo è il movimento della crescita. E nel momento in cui ti distacchi, allora quelle cose che sono il tuo deposito, il tuo bagaglio, verranno messe a frutto. Allora c'è questa stretta unione nella, no, nell'obbedire, nell'ascoltare, nel recepire, nel distaccarsi. E c'è un senso di dolore nello strappo, no, nel momento in cui ci si separa, però fa crescere, lo vediamo fin dal bambino. I psicologi parlano di desaterizzazione. Il bambino deve prendere delle orbite sempre più larghe nei confronti dei genitori. All'inizio è solamente distacco dalla mano fisica, poi distacco dagli occhi, cioè deve andare dall'altra stanza, non lo devi più vedere, poi magari deve prendersi la sua autonomia a fare senza che tu lo segui, e di volta in volta. Questo fa crescere, l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, la possibilità di farlo su con gli altri, quindi il padre con il figlio, perché la vita continui.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.